Buongiorno a tutti e bentornati, siamo al 12° episodio di Fitness Discovery, quindi questo nuovo podcast che sta andando a livello
spopolando.
Spopolando in Italia e anche in parte all'estero per chi parla italiano all'estero, e siamo molto contenti di questo e vi ringraziamo per il seguito che ci state dando, il supporto e i buoni feedback. Oggi trattiamo un argomento che sicuramente interessa molto nella popolazione generale. Qui non parliamo più solo di bodybuilding, ma ci avventuriamo un po' nelle alimentazioni che tutti i giorni interessano le persone, e parliamo dell'alimentazione vegetariana e vegana, chiaramente, che è una variante del vegetarianismo classico. E la domanda a cui cerchiamo di rispondere oggi è se l'alimentazione vegetariana sia una opzione alimentare interessante e corretta, per motivi biologici, quindi con basi scientifiche solide, o se è un'alimentazione che viene scelta semplicemente su presupposti etici, che per carità sono sempre dei buoni propositi che vanno rispettati, e anzi, ma possono avere anche dei limiti legati al fatto che la nostra biologia può essere diversa dalla nostra cultura attuale, dalla nostra etica. Quindi, iniziamo. Enrico, se vuoi introdurre l'argomento, tu sei preparatissimo su questo e ci hai studiato diversi anni.
Sì, quotando Oscar Wilde, partirei dicendo che la strada per l'inferno è la stricaccia di buone intenzioni. E è vero che la morale e l'etica, tra l'altro cose molto soggettive, su cui mai nessun filosofo si è messo d'accordo, ce ne sono tantissime di etiche morali.
Soggettive e legate allo spazio e al tempo, quindi legate a luoghi fisici culturali e al tempo in cui la cultura è sviluppata.
Esatto, tra parentesi. Momenti storici e culturali ben specifici. In questo momento pare che ci sia una sensibilità particolare verso gli animali, che non è male naturalmente, e molte persone tendono ad approcciarsi a diete di tipo vegetariano, quindi potrebbero essere vegetariani, vegani, latte ovo vegetariani, crudisti, fruttariani, sono tutte varianti del vegetarianismo, dicendo che sostanzialmente queste alimentazioni sono alimentazioni in assoluto più sano. Ma è vero che queste alimentazioni sono alimentazioni in assoluto più sano, soprattutto partendo dal presupposto biologico-fisiologico. Cioè, noi dobbiamo sempre partire da questo presupposto, perché se dovessimo semplicemente andare avanti per etica, io potrei dire che siccome gli aerei contribuiscono al buco nell'ozono nel passare, eliminiamo gli aerei, mi butto dal grattacielo, volo senza l'aereo, risparmio soldi, mantengo pulito l'ambiente, però tutto questo non può essere vero. In termini etici sarebbe l'ideale, in termini pratici, siccome io non ho le ali, se mi butto da un grattacielo andrò a sfracellarmi al suolo, naturalmente. Quindi, tra quello che è etico e quello che è possibile in relazione a quella che è la nostra realtà, ci possono essere dei discostamenti notevoli.
La nostra realtà è il nostro passato.
È il nostro passato, bravo. Che deriva, la nostra realtà odierna è diretta conseguenza del nostro passato evolutivo, naturalmente. Lo sappiamo bene in biologia.
Quindi partirei da qui. Quindi, che cosa mangiavano i nostri avi?
Esattamente. Il punto cruciale, quando noi dobbiamo andare a discutere sulle diete vegetariane, è proprio questo. Esistono circa 208 popolazioni al mondo di raccoglitori cacciatori, cioè i raccoglitori cacciatori sono tribù di persone che vivono nello stato brado a varie latitudini sostanzialmente, e che mangiano quello che trovano in natura, quindi non vanno al supermercato, non sono influenzate da quella che è l'industria degli alimenti sostanzialmente, e mangiano, raccolgono quello che trovano, quindi frutta e verdura, e cacciano quello che possono cacciare, animali, pesci, eccetera. Questo è quello che mangiano normalmente, sostanzialmente quello che noi mangeremmo se fossimo su un'isola, e lo vediamo nell'isola dei famosi, c'è anche il riso lì di solito, però tutto sommato funziona in questa maniera, e vediamo che quando tornano dall'isola dei famosi normalmente tornano con molti chili di meno e gli esami sono eccezionali, proprio perché hanno mangiato in una maniera adatta a quello che è il loro sistema biochimico in termini evolutivi. Cosa succede in queste 208 popolazioni? Sappiamo che in queste 208 popolazioni, a seconda della latitudine, ci può essere una preponderanza di carboidrati sotto forma di frutta e verdura. Nessuno ormai più discute, per esempio, dell'uso dei cereali, non si usano, perché devono essere raffinati. Non c'è pasta e riso in queste popolazioni, non ci sono brioche, non c'è pane, perché non può essere fabbricato. Quindi i carboidrati sono sotto forma di frutta e verdura.
E qualche seme selvatico, eventualmente, ma è una cosa occasionale.
O tuberi, come per esempio le patate. derivati, eccetera. Dicevamo quindi, a seconda della latitudine abbiamo differenti introduzioni di proteine sotto forma di carne o pesce e carboidrati. Per esempio, negli Inuit, che sono a latitudini dove la frutta e verdura non cresce, abbiamo solo un 5% di carboidrati, un 95% sostanzialmente dell'apporto calorico giornaliero è dato da pesce e grasso di pesce e un po' di renna anche, mentre invece in altre popolazioni come in Africa i gui, per esempio, che arrivano fino a un 20%, tra un 15 e 20% di proteine e tra un 75 e 85% di carboidrati. Cosa ci fa pensare questo? Beh, diciamo che poi c'è una pletora di popolazioni che si muove fondamentalmente all'interno di un 40-50%, tra il 40-60% di proteine e carboidrati, a seconda, ripeto, delle latitudini e della disponibilità degli alimenti. Prima cosa che emerge: l'uomo, come l'essere umano, è particolarmente adattato a differenti tipi di alimentazioni. Differenti tipi di alimentazioni naturali, però, di quello che possiamo trovare, non di alimentazioni che vengono prodotte artificialmente. Questa è la prima cosa. Sappiamo che gli Inuit stanno particolarmente bene, non hanno malattie cardiovascolari, i tumori sono relativamente rari, e anche qui, per esempio, stanno molto bene, non hanno particolari problemi, muoiono quelli che riescono ad arrivare vecchi perché non vengono mangiati dal leone o perché non muoiono di setticemia in relazione a una caduta, una rottura di un arto esposto, per esempio, eccetera. Tendono a diventare vecchi e non avere tutti quei problemi, quelle malattie metaboliche, infarti, ictus, diabete, pressione alta, iperlipidemia, colesterolo alto, trigliceridi alti, che invece assillano la nostra popolazione. Detto questo, quindi, che esiste questa grande variabilità, vediamo anche però che non esiste nessuna tribù vegetariana. Questa è un'altra cosa estremamente interessante, cioè su quelle 208 popolazioni esistono quasi vegetariani, diciamo con il 15-20%, ma 20% dell'apporto calorico totale è comunque un apporto rilevante, fino ad arrivare al 95% degli Inuit, ok, rimanendo all'interno del 40-60% di proteine e carboidrati nella maggior parte delle altre popolazioni. Questo già ci dice qualcosa: non esistono vegetariani. La seconda cosa che conosciamo molto bene è il problema dei vegetariani della vitamina B12. La vitamina B12 è contenuta solo praticamente nelle carni ed è una vitamina essenziale in quanto serve per il riciclo, il ciclo dell'omocisteina. Voi, molti di voi sapranno, perché magari hanno fatto degli esami, che se l'omocisteina è alta, il rischio di malattie cardiovascolari diventa molto più alto. L'omocisteina, diciamo che deriva dalla demetilazione di alcuni composti che cedono gruppi metili che servono sostanzialmente per il buon funzionamento dell'espressione genica. Se non vengono ceduti questi gruppi metilici, c'è il rischio che geni che non dovrebbero accendersi e quindi produrre proteine si accendano e viceversa, o geni che dovrebbero essere spenti non rimangono spenti. Questo può portare chiaramente all'insorgenza di alcune malattie particolarmente gravi, tra cui anche i tumori. Okay. Quindi questi due punti, il fatto che al mondo non esistano vegetariani puri nelle popolazioni di cacciatori e raccoglitori, e il fatto che esista, che sia necessaria la vitamina B12, sia una vitamina essenziale per la nostra salute, mi fa propendere e fa propendere tutta la letteratura scientifica, la comunità scientifica, sul fatto che non siamo adatti per essere vegetariani su lunghi periodi di tempo. Possiamo farlo per periodi relativamente brevi, ma probabilmente anche un anno, una cosa, ma su lunghi periodi.
E quindi no. E qual è la risposta del vegetarianismo? Usiamo gli integratori.
Nel momento in cui usiamo gli integratori, però, cosa succede, Lorenzo? Accettiamo il fatto che è un'alimentazione povera, cioè è un'alimentazione non adatta a mantenere in salute la nostra specie, perché dobbiamo integrare qualcosa che non troviamo negli alimenti.
Esatto, questo è un punto chiave, perché se è facile essere vegetariani con gli integratori, ma appunto in assenza di questi diventa molto più complicato. Un altro problema, secondo me, è l'uso massiccio della soia, che è anche un altro problema specialmente legato ai maschi. Che la soia ha un'azione che è estrogenizzante in qualche modo, specialmente a alti dosaggi e periodi prolungati nel tempo. E dunque, siccome le proteine animali sono quasi completamente escluse, specialmente nella parte più estrema, quindi il veganismo, si tende a usare massicce dosi di soia e derivati, e dunque il rischio è quello di andare a abbassare molto i livelli di testosterone, che è anche un altro problema anche per quanto riguarda l'aging, per esempio. Quindi non è detto che un'alimentazione vegetariana sia per forza migliore anche da quel punto di vista. E quindi questo credo sia un altro punto estremamente importante da sottolineare.
Sì, effettivamente sì, ci sono, diciamo, c'è una letteratura scientifica contrastante su questo, cioè sul fatto che gli isoflavoni contenuti nella soia, che hanno un'azione sostanzialmente estrogenicizzante, femminilizzante, possano nell'uomo incidere sui livelli di testosterone o la femminilizzazione nell'uomo. Sicuramente nella donna hanno degli effetti positivi, perché vengono usati per esempio nel controllo del climaterio all'interno della menopausa. Però ecco, nell'uomo è dibattuto il fatto che potrebbero essere femminilizzanti. Quindi io, per esempio, ai miei clienti sconsiglio l'utilizzo di prodotti prodotti derivanti dalla soia, per questo motivo e anche per il tipo di lettine contenute nella soia, così come in tutti i legumi. Ricordiamo che la soia è un legume, come i piselli, le arachidi, i fagioli, le lenticchie, i ceci, eccetera, e che contengono alcune glicoproteine. Che vengono chiamate normalmente lettine, vengono riunite sotto questo nome. In realtà le lettine sono di tanti tipi, vengono prodotte normalmente dalle piante e funzionano come insetticidi, okay? Nella nostra specie la maggior parte delle lettine non hanno effetti negativi, anzi probabilmente la maggior parte delle lettine incidono sulla capacità di produzione dei nostri antiossidanti, capacità positiva di produzione, quindi stimolano la produzione degli antiossidanti, però ce ne sono alcune, quelle contenute nei legumi, tra cui anche la soia, che invece potrebbero essere problematiche, perché sono state legate all'insorgenza di patologie legate all'intestino permeabile e alle malattie autoimmuni, come per esempio il lupus, la sclerosi laterale amiotrofica, il diabete di tipo 1, l'artrite reumatoide, eccetera, eccetera. E c'è una letteratura scientifica in questo momento estesa su queste lettine, la permeabilità intestinale e la genesi di questi tipi di malattie autoimmuni.
E quindi, insomma, a livello di spunti legati all'alimentazione vegetariana, vediamo che effettivamente ci sono una serie di limiti in questo. Quindi, in qualche modo, la nostra biologia non è completamente adattabile a questo tipo di alimentazioni, che appunto abbiamo detto prima sono legate più alla cultura attuale che a motivi prettamente biologici, per quanto si tenti di dimostrare la cosa. Infatti una delle altre diciamo prove a favore della dieta vegetariana è quella di considerare i primati come fruttariani, quindi il scimpanzé, ma in realtà non vediamo che lo scimpanzé non è totalmente fruttariano neanche lui, perché le sue prede se le mangia, addirittura si mangiano fra loro a volte, fra tribù diverse.
Ci sono periodi nella stagione negli scimpanzé che arrivano fino al 40% di consumo proteico, gli scimpanzé, lo sappiamo bene, e quando vengono prese piccole prede, piccole scimmie di solito, che vengono squartate, cosa, tutti accorrono perché sono particolarmente ghiotti di carne. Cioè quando si prende una piccola preda, gli scimpanzé non è che la schifano, ma addirittura se la litigano, se la competono. E ci sono momenti, come dicevamo prima, dove c'è carenza, per esempio, di frutta, dove l'apporto proteico derivante da animale cosa può arrivare fino al 40%.
Quindi un'altra confutazione del fatto che la dieta vegetariana non è legata alla nostra evoluzione dei primati. Assolutamente, questo è poco ma sicuro.
Sicuramente siamo stati vegetariani in un periodo, fruttariani per un periodo della nostra storia, ma questo magari 5-6 milioni di anni fa, da lì ci siamo evoluti in maniera molto differente in funzione degli ambienti in cui ci siamo trovati e dei climi dove siamo vissuti.
Bene, quindi concluderei qui anche questo podcast sulla dieta vegetariana. Ci terremo un po' di insulti sicuramente dai vegetariani accaniti, che fanno di questo una religione e non un oggetto di dibattito scientifico, perché questo è il dato oggettivo della discussione.
Ma noi siamo sadomasochisti in qualche modo e siamo come gli eretici che venivano bruciati in piazza, ma avevano ragione. Ecco, vorrei chiudere però tra l'altro dicendo che se vi piacciono, come sembra, i nostri podcast, metteteci per cortesia dei like su Facebook oppure dei like in iTunes, perché con questi like contribuiscono a migliorare la posizione all'interno dei motori di ricerca. Per cui, se ci ascoltate, come ci state ascoltando, e vi piacciono i nostri podcast, contribuite a farli salire attraverso i vostri commenti e i vostri like, perché altrimenti ha poco senso continuare in questo sforzo continuo di produzione intellettuale e di divulgazione che io e Lorenzo con altre persone portiamo avanti. Grazie comunque di averci ascoltato. Poi potete avere molte altre informazioni su quello che noi facciamo all'interno dei nostri siti, Fitness Discovery per primo, ma anche a intensityitalia.com e enricodellolio.net, e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti, grazie.
Ciao a tutti.